La premessa del nostro incontro di oggi è che ho il dovere di ricordarvi che io ho poca fede e ho poca fede nella risurrezione. Quindi di questo dovete tenere conto e quindi vi capita così. Potreste avere un parroco migliore, ma invece ci sono io. Però in questi anni sono andato un po' anche alla ricerca della mia difficoltà e devo dire che il buon Dio non è riuscito a risolvere completamente il problema, almeno fino a questa mattina, però mi ha accompagnato, ecco, mi ha fatto fare strada. E appunto in modo particolare in questi ultimi giorni mi ha colpito il fatto che San Paolo, stiamo camminando dentro nella prima lettera ai Corinti, più volte, parlando proprio anche della risurrezione, dice che della risurrezione parlano le scritture, come dicono le scritture è risorto il terzo giorno. Se si va a vedere poi il testo biblico, io ho provato a fare così, non è che si trova molto sta faccenda, proprio bisogna tirarlo un po' per i capelli, insomma. E questo però, invece di sconfortarmi, mi ha aiutato a cercare in modo diverso. Perché di per sé gli ebrei, i nostri fratelli ebrei, non hanno al centro della loro fede la risurrezione. E quindi la forza di questo termine storicamente si afferma con Gesù, no? E di questo sepolcro vuoto e gli angeli e le donne, e quindi la grande notizia della Pasqua è risorto dai morti. Loro non ce l'hanno al centro. Però loro hanno al centro della loro fede una parola, o forse bisogna dire due parole, la parola salvezza e la parola liberazione. Per loro Dio chi è? È uno che li salva, e come li salva? Li libera. Tutta la faccenda, sapete, no? Comincia nell'Egitto della violenza e della morte, e lui li salva da questa cosa tremenda, che però è una galera con sette chiavi, non se ne esce. Sapete che quando il dramma demoniaco del nazismo si è preparato alla persecuzione contro gli ebrei, ha studiato molto questo testo, il testo di Esodo, e quindi la condizione in cui venivano tenuti questi nostri antichi padri. Per esempio l'obbligo di produzione quotidiana di mattoni li si doveva fare per farli impastando la paglia con della terra, e loro non gli davano la paglia, e però alla sera aspettavano i mattoni, e se non c'erano i mattoni li picchiavano. Quindi quei regimi terrificanti che a un certo punto occupano la mente e il cuore di una persona, l'universo di una persona, e la distruggono dall'interno. Ebbene, il Signore li ha liberati. Il Signore li ha salvati. E appunto stamattina andavo a rivedermi quando li ho fatti fuggire in quella notte, no? E per loro è rimasta la notte di Pasqua dopo. Poi si sono trovati davanti il mare e lui ha aperto il mare e li ha fatti passare. Quando sono stati dall'altra parte hanno fatto un canto meraviglioso, che resta forse il canto più bello dell'Antico Testamento, noi l'abbiamo riprodotto in quella immagine laggiù, vedete che c'è anche un cambio di intensità dello scritto, la parte, perché si legge da destra a sinistra, l'ebraico, allora lì c'è il racconto, vedete, con la scrittura, poi vedete nella terza colonna come si allarga, perché lì è il canto. Hanno passato questa cosa, li ha fatti passare, erano una massa di schiavi, sono adesso un popolo di figli, e via questa canzone bellissima, perché è cominciata per loro una vita nuova. Ecco, è qui la risurrezione. La risurrezione sta qui. Ma è possibile un'altra vita? E capite, noi abbiamo un po' esagerato a domandarci continuamente, c'è questa vita che siamo qua, ce n'è un'altra vita di là, e abbiamo portato tutto il discorso della risurrezione dentro a questa roba, e che cosa succede dopo? Invece loro, questo per me è stato molto importante, hanno cominciato a capire che continuamente si risorge, e che continuamente lui ti strappa dalla tua morte e ti getta nella vita. E questa cosa accompagna tutta l'esistenza di ogni persona. Tu avevi perso il grande amore della tua vita, se n'era andato, ma poi un giorno è ritornata. E tu sei passato dal pianto del tuo cuore inconsolabile all'alba di una vita nuova. Il tuo grande amore è ritornato. C'era una malattia grave, dicevano non c'è più niente da fare. Ci sei saltato fuori, che bellezza, è la vita nuova. Avevo 5 anni, ve l'ho raccontato un sacco di volte, di quando mio papà tornò dalla guerra, io avevo 5 anni appunto, e ricordo proprio come se fosse ieri l'abbraccio che si sono dati mia mamma e mio papà. Noi non lo conoscevamo il papà, io non lo conoscevo perché era stato nella guerra sempre. E quindi la mamma che abbracciava sto soldato, chissà com'è. E però piano piano ho capito che loro in quel momento lì sono risorti alla loro comunione d'amore, a quello che avevano perso. L'abbiamo subito sperimentato il giorno stesso, perché quella sera io e il mio fratellino piccolo siamo stati liquidati dal lettone dove stavamo sempre con la mamma a dormire, perché ci doveva andare un altro al posto nostro. Quindi non è stato un momento precisamente paradisiaco, però poi abbiamo capito, insomma. Certo, questa è la risurrezione. La risurrezione è il desiderio di Dio di volere fare il bene dei suoi figli, perché vuole bene a tutti i suoi figli. E questo, capite, è proprio la vita nuova. E sono sicuro che se ci pensate un po', a tutti è già capitata questa Pasqua di resurrezione, e più volte, e senza bisogno di andare a disturbare il Padre Eterno, gli angeli, no, c'era una situazione che era una schifezza, è finita, era un ostacolo insormontabile, è caduto. E molte volte è stato così grande questo miracolo della Pasqua che non è che ci fosse un confronto con prima, è che è stata una cosa meravigliosa che è incominciata. E quindi tutto si raccoglie nella meraviglia di questa risurrezione. Quella difficoltà che è sorta tra di noi. E adesso facciamo fatica perché fra me e te si è innalzato un muro, ma nessuno l'ha voluto, insomma, è inutile che ci diamo delle colpe. Ma chi lo butterà giù questo muro? Io ti guardo come da lontano e ho quasi paura a pensare di dirti una parola, e forse tu hai la tua stessa paura. Cosa possiamo fare? Chiediamo che qualcuno abbatta il muro e che noi possiamo stringerci la mano e ricominciare la conversazione importante della nostra vita. E quindi di fatto vedete che quando anche qui ci troviamo la domenica e ognuno porta dentro la sua vita, la sua storia, no? Le sue vicende, e che cosa si porta se non un'attesa di liberazione, un'attesa di salvezza? E questo è molto importante, perché piano piano abbiamo capito che al Signore non importa poi tanto che siamo bravi e funzioniamo, non gli importa mica tanto, tanto sa che non siamo capaci. Quello che importa al Signore è venire a darci una mano. E ha creato un sistema bellissimo, è vero, per cui un bambino non è che conosce il buon Dio, un bambino, ma conosce sua mamma. E uno che non ha la fede non è che conosca Dio, ma ugualmente però la sua vita ha tanti importantissimi segni di presenza, d'affetto. E uno sempre più capisce che non si può vivere da soli, perché ognuno da solo, sia quel che ne ha voglia, è troppo povero per vivere da solo. E viviamo l'uno con l'altro e l'uno per l'altro. Qualche volta questa cosa è esplicita, è forte, ci prende il cuore e l'anima, altre volte neanche ci pensiamo, ma provate a vedere. Viviamo perché gli altri ci fanno vivere. Sarà anche vero che qualche volta gli altri fanno morire, ma non è confrontabile con la potenza di quelli che ci fanno vivere. E quindi questa resurrezione è dentro proprio alla macinazione della nostra vicenda, la più profonda. Qualche volta stupidamente possiamo anche pensare: io non ho bisogno di nessuno, ma è semplicemente una stupidata, non è neanche una cosa cattiva, non è neanche una cosa cattiva, non sai neanche farti gli spaghetti, scusa, e se ti rompi le braghe come fai? E se questa sera sei triste? È così. È questa vita meravigliosa che il Signore ci ha dato, perché non l'ha fatta né perfetta né autosufficiente, per poterla così avvolgere del mistero più bello, è il mistero più mistero dell'esistenza, che è l'amore. Perché quello che fa vivere è l'amore. Perché la più gran fregata della vita è non innamorarsi mai. La cosa più tremenda è quella di chi dice: io non perdo mai l'estate, io sono sempre in sella. Ma per carità, è molto meglio che uno possa dire: ho perso la testa. Certo, è meglio così. Un vecchio profeta della scrittura, uno dei meglio e dei più simpatici, una volta si incavola con Dio perché gli capitano continuamente delle grane, pensa a tutta la sua vita e dice: tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. E poi però si è incavolato, perché cavolo, con questa vicenda le pagava tutte lui per Dio. E allora ho preso una decisione, che adesso io non parlo più in nome tuo. E sto zitto. E ci sono mica riuscito. Perché quando ho provato a star zitto, mi è venuto un fuoco tutto dentro. E io ho dovuto rimettermi a parlare di te. E pensate lo scherzo, è stata la prima parola della Bibbia che ho dovuto commentare, appena fatto prete, tac, questa cosa qui, e ho capito che mi aveva fregato e che poi mandava anche bene essermi fregato. Allora la resurrezione bisogna chiamarla dentro alla storia adesso, capite? Non fatevi più le domande che cosa succede dopo la casa da morto. Tanto non c'è risposta, non si sa cosa dire. Del paradiso il buon Dio dice pochissimo, il Vangelo quasi niente, quindi è inutile stare lì. E con severità invece proviamo ad accorgerci della resurrezione adesso. Proviamo a imparare a chiedere al Signore che ci faccia risorgere, che ci tiri fuori dalle nostre galere, dal nostro dolore, dalla nostra paura. Tra l'altro sono pieno di guai in questo momento. È andata bene la Palestina? Sì, è andata bene, ma ero continuamente a Bologna, con la testa, col cuore, anche con un po' di rabbia, perché porco cane, aspetta che me la voglio unire. Ero sempre, quando mi sono sollevato un po', è cominciato l'aigua. Sì, abbiamo bisogno di essere salvati, cari fratelli. Come sapete, incominciamo così la nostra preghiera. Salmo 70, versetto 1. Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. E l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, perché ha guardato alla mia povertà. Tutti si ricorderanno della beatitudine che Dio mi ha dato. E la ragazza di Nazaret canta, tutti i secoli mi diranno beata. Questa è la resurrezione. Tra l'altro, in questi giorni è successa questa cosa che adesso voglio ricordare insieme a voi, che è quella delle 38 domande. Lo sapete cosa sono le 38 domande? Dunque è così, che questo qui di Buenos Aires, che è andato a abitare a Roma, dicevano: adesso bisognerà che metti insieme un po' i vescovi per parlare di tutte le cose che non funzionano. Allora il giornale diceva un giorno: eh sì, bisogna mettere a posto quelli lì della curia perché scomandicchiano troppo. Un altro diceva: bisogna passare un po' ste banche del Vaticano perché c'è un po' troppo quattrinelli e poco chiaro. E quindi problemi. Lui ha detto: aspetta un momento. E ha proposto un altro tema. Ha chiesto di parlare una roba che riguarda la gente. E per la gente ha detto: parliamo della famiglia. E in particolare parliamo del matrimonio. Effettivamente ce n'è bisogno. E poi ha detto: beh, vabbè, adesso nel 2014 ci vediamo per cercare di capire com'è la situazione, poi nel 2015 ci vedremo per capire se abbiamo capito qualche cosa e qualcosa possiamo proporre. E poi però ha fatto così, ha scritto: secondo me ci sono queste domande, e ha messo su 38 domande, cosa ne dite, com'è qui, eccetera. Ma la cosa grossa è che le domande le ha mandate a tutti, sono anche per te. Ovviamente vescovi terrorizzati, solo quelli dell'Inghilterra e del Galles hanno messo tutte le 38 domande su tutte, come si chiama, insomma tutta l'informatica, è vero, del paese, e quindi tutti hanno saputo. Tutti gli altri, cito, ma non hanno ceduto, e quindi adesso il segretario ha mandato una letterina per dire a tutti: oh, guarda che le domande sono mandate anche a te, sono mandate anche a te, e se puoi rispondere l'indirizzo è questo, mandare all'indirizzo della centrale. Ma la cosa grossa, capite, è che le domande lui le abbia rivolte a tutti, perché da 3 giorni, permettetemi di dire, che la Chiesa non è più quella di 3 giorni fa. Adesso direte che sono matto, dite giusto, però non è più quella. Perché? Provate a pensarci. Perché la Chiesa è quel gruppetto che va in chiesa, che non gratta la schiena alle ragazze, che tiene la moglie noiosa per sempre, che fa figli come conigli, che fa le offerte per le missioni, che vota col partito dei cattolici, e quella lì è la Chiesa. Tutto il resto è niente. E te sei in una situazione sbagliata? No, te sei fuori, te no, niente, non ci siamo, te niente. E lui invece ha detto a tutti, capite? Cercate di riflettere per emozionarvi davanti a questa cosa che sembra una roba qualsiasi. Ma è come se lui avesse detto: sei anche tu della partita? Sei anche tu? E quindi la cosa interessante è che certe volte le domande riguardano proprio i fuorilegge. Allora, per questa situazione che è un po' difficilina, cosa si dice? Cosa si può fare? Cosa si può fare? Capite? È proprio una roba da resurrezione. Perché altrimenti se uno è scomunicato, è escluso, è condannato, è fuori. Invece no. Perché se stessero dentro i bravi, quelli bravi, la chiesa sarebbe deserta. E allora lui ha pensato di prendere dentro tutti. Ma si capisce. Perché Dio ha sempre saputo che siamo della povera gente. E a partire dal suo popolo di cocchini, dagli ebrei nel deserto, lui ha saputo sempre che o li salvava lui o c'era niente da fare. Le 38 domande rivolte a tutti, capite? Fanno tutti interlocutori dentro alla stessa famiglia. Questo è importantissimo. È importantissimo. Dice, ma io però ho 7 mogli. E vabbè, no, non sei figlio. Sei un figlio con 7 mogli. È una famiglia un po' complessa, cercheremo di capire, però sei un figlio. E il titolo di figliolanza è molto più importante delle robe che tu puoi aggiungere dopo. Perché io ho un figlio che sta male, ma io ci crepo dentro. Dice, è colpa sua. Ancora di più ci sono dentro, caro. Perché potessi dire che è colpa di un altro, insomma. Invece è anche lui, bravo. E ci sto peggio ancora. E ancora di più, capite? Ancora di più è mio figlio. È così che bisogna pensare alla resurrezione. Bisogna smettere di preparare dei decreti di condanna e bisogna studiare delle strade perché qualunque sia la distanza e la giravolta da fare, ognuno possa trovare la strada. Siccome sei uscito di casa, sei fuori, chi è dentro è dentro, chi è fuori è spia, quelle robe lì. Ma no. Bisogna stare attenti. Quando anche uno si chiude dentro a una specie di tomba, bisogna aprire un piccolo spiraglio. E poi da lì. Questa è la vita secondo resurrezione. Perché la resurrezione è un miracolo. Ma dici, ma come faccio io a credere che possano risorgere i morti? Devo dirvi la verità, che questi pensieri che confusamente, malamente vi ho detto stamattina, mi hanno aiutato. Perché ho visto che proprio è possibile l'impossibile. Perché ho visto che la cosa più sciagurata e più lontana viene cercata con fine delicatezza, con affettuosa modestia, con determinazione amante. Ogni situazione. Questa è la risurrezione. Non c'è bisogno di prendere una moglie, poi si crepa, allora lei ne prende un altro, poi si crepa, che è la sciocca parabola dei Sadducei, che è legata al fatto che siccome gli ebrei, come dicevo, non hanno al centro la resurrezione, per loro come fai tu a continuare a vivere? Tu continui a vivere nei figli che hai generato. No? Anche oggi nel gruppo farisaico, che c'è anche oggi, li si chiama con un altro nome, sono gli osservanti, non so, però c'è ancora questa cosa. Un ragazzo quindicenne viene interpellato sulle sue già attenzioni e ipotesi, perché è importantissimo che si sposi, perché se non fa un figlio. Ma non c'è bisogno di questo, dice Gesù. Non c'è bisogno di questo, perché siete tutti figli della risurrezione. Tutti siete figli della risurrezione. Tutti nascete da un miracolo di vita. tutti nascete da una cosa che per i maestri dell'ebraismo è interessantissimo, perché dice, ma allora per esempio quando ha creato il sole, cosa ha fatto? Ma dice, ha fatto così Dio, lo ha strappato dalla sua galera, per cui lui non c'era, e invece adesso è quello lì che splende, sia la luce, e la luce fu, e così ha fatto i fiori, i campi, e così ha fatto la creatura umana. È uno dei miei fratelli, i fratelli di sangue, che ha avuto un po' di figli, insomma, mi dice sempre, ma sai che adesso da vecchio mi vengono in mente quelli che forse non ho fatto nascere? Beh, dico, senti bene, stai un po' tranquillo, insomma, la tua partita l'hai giocata bene, però lui pensa, ma guarda, guarda, è importante questo. Voi state pensando alle persone che aspettano da voi una telefonata, che aspettano da voi un sorriso, che aspettano da voi il coraggio di superare l'abisso della separazione, e gli rivolgiate una parola d'affetto. Ci sono molte attese, la vostra vita di figli di Dio è molto, molto preziosa. Perché col niente che siamo, di queste cose il Vangelo ci informa. Gesù ritorna sull'argomento. Il tema è scottante. A Gerusalemme il venerdì è una giornata da chiodi. Perché il venerdì è la giornata di precetto dei nostri fratelli islamici. Migliaia, migliaia, migliaia di persone. Mi sono accorto venerdì che al 3 del pomeriggio i frati francescani, in un casino di gente, non sono riusciti ad entrare nel sepolcro questi giorni, non sono riusciti, dalla folla, e loro fanno là il canto della Via Crucis, ma alle 5 del pomeriggio gli ebrei entrano nel sabato al muro del pianto, tutto. E l'altro ieri proprio mi ha commosso Dio, che li tiene tutti lì. Mi sono perfino immaginato che il medico del paradiso gli dica al Padre Eterno, sta attento, vecchietto sei, pressione alta, cosa stai lì a tenere una grana simile? Ma lui, che come si sa è un testone, continua a dire no, ci deve essere almeno un posto in cui stanno tutti insieme. Stanno stretti, fanno fatica, litigano. C'è una volta quello più prepotente, c'è l'altro più debole che patisce, però bisogna che stiano insieme. È il desiderio che ciascuno di noi ha per la sua famiglia, è il desiderio che ciascuno di noi ha per questa umanità che avrà tanti difetti, ma siccome è stata sedotta e quindi è capace almeno un poco di volere bene, per questo si caccia inevitabilmente in questo meraviglioso pasticcio che bisogna continuamente riprendere e mettere a posto.